Ah, questa mattina chiedo un attimino a tutti quelli sposati o comunque che hanno la fede, fatemi vedere le vostre fedi alle dita. Quante ce n'è? Ah, che bello, ah, che bello. Una bella chiesa fatta di famiglie, bene. Di solito all'interno delle proprie fedi, quando ci si sposa, si scrive qualcosa, si fa scrivere qualcosa. Cos'è che avete scritto? Data e matrimonio, così almeno non te la ricordi. Ah, data? No? Oh, quale? Tutto. Ok, che dice? Oh, interessante. Di qua, da quest'ala? Data? Nome, data. Qui? Data. Io e Miriam, anche io e Miriam abbiamo fatto scrivere un versetto, non tutto in realtà, perché sennò ci serviva una fede grossa, grossa così. Ed è un versetto tratto dal libro del Cantico dei Cantici, che è il libro dell'amore per eccellenza. E il versetto che abbiamo fatto scrivere, il pezzetto di versetto che abbiamo fatto scrivere, recita così. Come un sigillo sul cuore. Ed è appunto un pezzetto di questo versetto del Cantico dei Cantici che vogliamo leggere. Cantico dei Cantici, capitolo 8, versetto 6, che è poi il tema che tratteremo questa mattina. Cantico dei Cantici, capitolo 8, versetto 6. Scrive così Salomone: Mettimi come un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sul tuo braccio, perché l'amore è forte come la morte, la gelosia è dura come il soggiorno dei morti, i suoi ardori sono ardori di fuoco, fiamma potente. Vedete, questo per me è un passo che rileggo molto spesso. Ogni tanto mi levo la mia fede e mi rileggo la frase che abbiamo scritto all'interno della fede, perché mi ricorda questo passo e perché mi ricorda l'impegno costante che io volontariamente ho deciso di prendere nei confronti di Miriam, di mia moglie. Questo versetto mi ricorda l'amore che io devo provare per lei ogni giorno e mi ricorda anche tante volte di quanto io sia anche mancante nei suoi confronti, quando non sono e non la amo come dovrei amarla, come il Signore mi ha chiesto e mi comanda di fare nei suoi confronti. Questo anello, per me mi ricorda. È un vero e proprio sigillo, un marchio che mi ricorda appunto che io ho un patto con lei. Ho qualcosa di indissolubile che abbiamo preso, una decisione indissolubile che abbiamo preso davanti a Dio e che io devo onorare ogni giorno. Anche se alcune volte non è facile, anche se alcune volte mi fa arrabbiare, e mi fa arrabbiare tante volte. Forse più io che lei, però vabbè, diciamo il contrario. Però questo rimane reale, nonostante i litigi, nonostante le difficoltà, questo rimane reale, soprattutto rimane reale quello che c'è scritto, che abbiamo deciso di scrivere all'interno. Il fatto che io devo amarla come Cristo mi chiede di fare. Ed è uno standard molto alto. Perché Cristo mi chiede di amarla come lui ama la sua Chiesa, quindi è uno standard altissimo, perché Cristo ama la sua Chiesa non così tanto per, e neanche alcuni giorni meno o altri giorni di più in base a come lo facciamo arrabbiare o no. No, no, il suo amore per la sua Chiesa e per le persone in generale è sempre al top. E Dio, se vogliamo anche Gesù, non hanno bisogno di sigilli, di fedi, non hanno bisogno di date, di anniversari per ricordarsi che ci devono amare. Ma è qualcosa che vale sempre. Perché? Perché Dio ha messo un sigillo in ognuno di noi. E quel sigillo è il marchio di fabbrica che Dio ha messo nei nostri cuori, nelle nostre vite. E quindi Lui ci ama sempre incondizionatamente. Anche se noi ci sentiamo lontani, anche se noi pecchiamo volontariamente, lo facciamo arrabbiare, anche se raffreddiamo lo Spirito Santo che è in noi, Dio comunque non ferma il suo amore per le nostre vite. Mai, mai. E la cosa bella è il fatto che noi siamo legati, noi umani, esseri umani, siamo legati allo spazio e al tempo. Quindi poi piano piano si invecchia, si muore, di notte si dorme e l'amore non è sempre uguale. Invece per Dio non c'è giorno, non c'è notte, non c'è tempo. In eternità, Dio ti ama. Appunto mi facevo anche riflettere, c'è stato un periodo della nostra vita, mia di Miriam, in cui abbiamo litigato come ogni coppia fa. Abbiamo litigato, però io ho sempre avuto questa cosa. Ogni mattina, quando mi sveglio e vado a lavorare, mi sveglio molto presto, io la mattina alle 5, prima di andare a lavorare io la saluto sempre, gli do un bacio, buona giornata, amore mio, ti amo, e me ne vado. E lo faccio anche se abbiamo litigato, se sono arrabbiato con lei. E una volta lei me l'ha chiesto, mi ha detto, ma tu come fai? Sono troppo bello, troppo bravo, no. E dico, vabbè, ma il fatto che abbiamo litigato non vuol dire che non ti ami più. È solo un momento così, di nervosismo. Passerà, spero. Ecco, per Dio è la stessa cosa. Lui ogni mattina ci dà il bacino del buongiorno, nonostante quello che noi possiamo fare nelle nostre vite, a prescindere. Ma oggi, stamattina, voglio parlare soprattutto di sigilli, di marchi, perché i sigilli, i marchi, sono da sempre usati nel mondo, soprattutto per esempio dai re, quando vogliono decretare una legge, no? Mettono il sigillo. Ai tempi si usava l'anello con la cera e si marchiava la lettera, e quello era il simbolo, il sigillo reale. E anche nella Bibbia abbiamo tantissimi esempi di sigilli, buoni, cioè positivi, ma anche negativi. E vogliamo vederne alcuni, perché è interessante perché ogni sigillo ha un suo perché, un suo senso, e dobbiamo anche capire quale è buono prendere e tenere stretti e quale invece stare molto attenti. Allora, per esempio, un sigillo, un marchio che troviamo nella Bibbia è proprio quello sacerdotale che usavano i Leviti durante le funzioni nel Tempio. È qualcosa che vi avevo già spiegato, ma lo rileggiamo velocemente. In Esodo, nel libro di Esodo, al capitolo 28, versetto 4, c'è la spiegazione dei paramenti ufficiali dei sacerdoti e del sommo sacerdote soprattutto, e dice così, Esodo 28, versetto 4, questi sono i paramenti che faranno, un pettorale, un efod, un manto, una tunica lavorata, un turbante e una cintura. Faranno dunque questi paramenti sacri per Aronne, tuo fratello, per i suoi figli, perché mi servono come sacerdoti. Questo è solo un pezzetto, potete leggervi tutto il capitolo, c'è tutta la spiegazione dettagliata di tutti questi paramenti. Ma tutti questi paramenti che abbiamo letto, quindi mantello, cappello, l'efod, il pettorale, il turbante, la cintura, tutti questi non erano vestiti così come ci... almeno, vabbè, io per i vestiti non mi interesso molto, io apro l'armadio, quello che trovo metto. Però per loro avevano un significato, soprattutto perché su ogni pezzo, diciamo, di vestito, c'era un sigillo. Per esempio sul turbante c'era il sigillo più bello, una placca d'oro con scritto Gloria all'Eterno. Sulle tuniche c'erano due altre piastre con incisi i nomi del popolo di Israele, sei da una parte e sei dall'altra. Sul pettorale c'era un altro bel piastrone con 12 pietre preziose. Ogni pietra corrispondeva a una famiglia di Israele. E quello doveva servire perché il sommo sacerdote doveva sempre ricordarsi che stava portando i peccati di tutto il popolo davanti a Dio per fare l'espiazione. Ma sapete cosa significa per noi oggi? Oggi noi non portiamo più questo, non abbiamo più i sacerdoti, non ne abbiamo bisogno grazie al fatto che Gesù è morto sulla croce e ha sostituito tutto questo. Ma ricordiamoci che noi abbiamo un compito importantissimo come credenti, il fatto di portare i pesi gli uni per gli altri, sulle nostre spalle. Portare il nome di Dio sulla fronte per portargli sempre gloria. Perché quello c'era scritto sulla fronte, gloria all'Eterno. Il fatto che dobbiamo portare sul cuore ogni credente, ogni fratello, ogni sorella, per portarli in preghiera, in intercessione davanti a Dio. Ognuno di noi oggi è un sommo sacerdote davanti a Dio, è un sacerdote davanti a Dio e come tali dobbiamo portare i nostri fratelli e le nostre sorelle davanti a Lui. E non solo, i sacerdoti portavano i peccati del popolo, anche noi possiamo fare la stessa cosa, portiamo davanti a Dio tutte quelle persone che ancora non lo hanno conosciuto, quelle persone che sono lontane da Dio e che hanno bisogno di conoscerlo, di vivere veramente per lui. Un altro sigillo interessante che possiamo trovare nella Bibbia è il sigillo che troviamo nell'Apocalisse. Alla fine della Bibbia, l'ultimo libro della Bibbia, Apocalisse, capitolo 22. Versetto 10 c'è la storia, anche qui è solo un pezzetto, potete leggervi poi tutta la storia. C'è Giovanni che parla con l'angelo, con un angelo del Signore, e l'angelo del Signore ha aperto i libri, insomma ci sono state tutte le cose che ci sono state, tutti i guai, le trombe, le cose che sono successe, e qui ci troviamo alla fine dell'Apocalisse, quindi al capitolo 22, e dopo tutto quello che Giovanni ha visto, di quello che dovrà succedere, l'angelo gli dice così. Poi mi disse: non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Quante volte ci siamo trovati davanti a una persona che magari ci faceva delle domande. Ma perché te tutte le domeniche vai in chiesa? E noi non abbiamo voluto dire quella parola in più, ci siamo sigillati la bocca, abbiamo messo la cera e non abbiamo voluto parlare. Quante volte qualcuno ci ha chiesto, anche apertamente, di dire il perché siamo diventati cristiani evangelici e non abbiamo voluto parlare. Quante volte davanti a una bestemmia o a qualcosa dove qualcuno prendeva in giro Dio, non abbiamo detto niente. Il senso di quella frase che l'angelo dice a Giovanni è proprio questo: non sigillare le parole che trovi nella profezia, cioè non chiudere il libro, non nasconderti, apri, fai leggere, parla, divulga. Porta la parola in giro, non fare il contrario. Giovanni ha visto delle cose eccellenti e che ha umanamente provato a descriverle e che le leggiamo nell'Apocalisse. Sicuramente ha visto delle cose che non è neanche riuscito poi a spiegare bene. Eppure non si è stato zitto, ha parlato, ha parlato. E se oggi abbiamo L'Apocalisse è proprio grazie al fatto che lui ha deciso di non nascondere, di tenere per sé quello che aveva visto. Quindi, questo sigillo ci deve insegnare che non devi chiuderti in te stesso. Apriti, parla. Tu hai ricevuto qualcosa di importantissimo, che è il messaggio del Vangelo. Quel messaggio che ancora oggi salva le persone, cambia le vite delle persone. E come ha cambiato la tua vita, Dio vuole cambiare le vite di altre persone. Ma se tu sigilli la tua vita e non fai leggere, non fai vedere quello che il Vangelo ha prodotto in te, allora gli altri non potranno arrivare a sperimentare e a vedere le stesse cose che hai visto te. E allora hai voglia di parlare di risvegli, di gloria, di tante tante belle paroloni. Non servirà a nulla. Noi siamo una lettera aperta che il mondo deve leggere. Quindi non sigillare le parole della profezia, non stare zitto quando hai la possibilità e l'opportunità di parlare. Se sei uno di quelli che la mattina prega e dice: Signore, dammi la possibilità di testimoniare di te, e poi stai zitto, allora non pregare. Perché Dio ascolta le tue preghiere, ti dà la possibilità di parlare e tu devi essere pronto. Un altro sigillo interessante e che spero che tutti noi possiamo avere è quello che ha deciso di appunto fare Dio con noi. Nel libro del Deuteronomio, capitolo 6, versetti 8 e 9, Dio sta parlando della legge e del patto che Dio stava facendo con Israele, e dice così, Deuteronomio capitolo 6, versetti 8 e 9, te li legherai alla mano come un segno. In ebraico è scritto come un marchio. Te li metterai sulla fronte, in mezzo agli occhi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Il patto che Dio stava facendo con Israele era talmente importante che loro, ognuno di loro, doveva fare queste cose. Doveva ricordarsi di avere un patto, come noi facciamo appunto col matrimonio, ci mettiamo la fede, così che noi ci ricordiamo, ma gli altri anche possano vedere che abbiamo un patto con qualcuno, un matrimonio. Così Dio voleva con Israele. Tutti dovevano ricordarsi di questo patto e tutti gli altri dovevano vedere che Israele aveva un patto speciale con Dio. E questo sigillo per noi, questo marchio per noi, significa la stessa cosa. Noi dobbiamo ricordare ogni giorno che abbiamo un patto con Dio. Dio ha stabilito un patto con noi. Gesù è morto per te, tu hai accettato mio figlio come tuo personale salvatore, io e te ora siamo amici, fratelli, tu sei mio figlio, io ti sono padre. E questo è un patto eterno. Scrivitelo, legatelo sulla polso della mano, attaccatelo al collo, mettitelo sulla fronte, mettilo sulla casa. Ricordati di questo patto e fai in modo che gli altri riconoscano e vedano che abbiamo un patto io e te. E infatti la cosa bella è che le altre nazioni si domandavano cosa c'era di speciale tra Israele e Dio. E proprio ultimamente stavo leggendo nel libro di Seconda Re, nel libro di Seconda Re, la storia di questo re di Persia che va ad attaccare Gerusalemme, si mette di fronte alle mura di Gerusalemme, chiama il re fuori e gli dice: cosa pensi di fare? Ho già distrutto tutte le altre nazioni e nessun dio di altre nazioni ha potuto fermarmi. Tu pensi che il tuo dio potrà fermarmi? E il re, tranquillo, gli risponde che era proprio Dio stesso che avrebbe combattuto per loro e che era sicuro e tranquillo, che Dio avrebbe protetto Gerusalemme. Il re di Persia torna indietro per preparare la battaglia, erano già tutto l'esercito pronto, torna indietro per dare i comandi, e Dio manda uno spirito che praticamente iniziano ad attaccarsi a vicenda, si uccidono a vicenda. In Seconda Re è scritto che cadono 60.000 persone, si ammazzano tra di loro in 60.000. Il re vede questo, ha paura e scappano tutti e non tornano più ad attaccare Gerusalemme. Questa è la differenza che fa avere un patto con Dio e dobbiamo sempre tenerlo a mente, anche se le cose possono sembrare che stanno andando molto male, perché ci saranno momenti della nostra vita in cui le cose sembreranno che vadano molto male, ma il patto che Dio ha stabilito con te non decade. La differenza sta proprio nel fatto che se tu ti ricordi, se tu hai un marchio, un sigillo e dici sì, io ho un patto con Dio e Dio lo manterrà perché Lui mantiene le sue promesse, la differenza la farai tu. Dicendo questo e riconoscendo e dicendo pubblicamente Dio combatterà le mie battaglie. E se hai creduto in Gesù come tuo Salvatore, Dio ha stabilito un altro sigillo, un altro marchio per la tua vita, che è quello dello Spirito Santo. Seconda Corinzi capitolo 1, versetti da 20 a 22. Infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui. Quello che vi dicevo prima, Dio mantiene sempre le sue promesse. C'è sempre il sì se Lui ha fatto una promessa. Perciò pure per mezzo di Lui noi pronunciamo l'amen alla gloria di Dio. Vai avanti. Ora, colui che con voi ci fortifica in Cristo e che ci ha unti e Dio, Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Dio stesso ha messo il suo sigillo regale nella nostra vita e quel sigillo è lo Spirito Santo e di lì non si scappa. E quello è un sigillo, un marchio preziosissimo, perché è Dio stesso che decide di entrare e vivere con noi. La stessa potenza, la stessa gloria che ha creato tutto quello che noi vediamo, il mondo e l'universo, viene ad abitare nella nostra vita. Ed è un sigillo potentissimo. E sempre Paolo confermerà questa sua parola scrivendo agli Efesini, capitolo 1, versetto 13. Efesini, capitolo 1, versetto 13. In lui, voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. C'è un predicatore che vuole rubarmi il posto. L'ultimo marchio, mi stavo dimenticando l'ultimo marchio, attenzione. Marchio di cui dobbiamo però stare attenti. Perché per ora abbiamo visto tanti marchi belli e interessanti. Però c'è un marchio, un sigillo, di cui bisogna stare molto attenti. E anche qui lo troviamo nell'Apocalisse. Ed è un marchio famosissimo perché tante volte ricorre questo famoso numero 666 e tante volte lo si vede anche dove non c'è. C'è questa isteria di trovare il famoso 666 dappertutto. Apocalisse capitolo 13, versetti da 16 a 18. Il marchio, il famoso marchio della bestia, dice così sempre l'angelo a Giovanni, Apocalisse 13, da 16 a 18. Inoltre, obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Qui sta la sapienza, che intelligenza calcoli il numero della bestia perché è un numero d'uomo, il suo numero è 666. Ora, abbiamo visto tanti tipi di sigilli, di marchi, ma se notate, se avete notato, ogni sigillo, ogni marchio, sia positivo che negativo, sono sempre arbitrariamente decisi da noi. Noi ce li mettiamo volontariamente. Noi decidiamo se seguire Cristo o seguire il nemico Satana. Nessuno ci obbliga. È una nostra scelta. Ma dobbiamo considerare una cosa interessante. Il marchio, il sigillo che Satana vuole mettere, quello che abbiamo appena letto in Apocalisse, è un marchio doloroso. Infatti, nel greco, se vi piace andare a vedere quei siti dove vi permette di leggere in italiano e in greco nella stessa pagina, troverete che quando si parla del marchio della bestia, il greco non usa marchio, ma usa incisione nella carne. Satana, quando ti vuole e ti vuole prendere, ti marchia con qualcosa di doloroso, dei tagli sulla pelle, sulla carne, è qualcosa di doloroso, di sofferenza. E non solo, il marchio che Satana vuole mettere nella tua vita è qualcosa che va apertamente contro Dio, perché è qualcosa che si vede, è qualcosa che fa male, ed è qualcosa, anche qui la Bibbia non è mai casuale, se c'è scritto incisione nella carne non è casuale. Perché? Perché quando Dio stava dando le leggi a Mosè, nel Deuteronomio, troviamo proprio una delle leggi che ci è scritto: non vi farete incisioni nella carne, non vi farete tatuaggi. Satana ha sempre questo modus operandi di andare apertamente contro quelle che sono le regole di Dio per prendere il suo posto. L'ha fatto con Gesù stesso. Dammi la gloria che mi spetta. Gesù gli ha detto: guarda che la gloria va solo a Dio. Lo ha fatto in tanti modi, anche con Adamo ed Eva, proprio partendo dalla Genesi. Mangia del frutto, tanto al massimo diventi come Dio. Satana va sempre apertamente contro quello che Dio aveva detto. E lo fa in maniera cattiva, negativa, ti vuole far soffrire. Mentre i marchi, il sigillo che Dio mette nella propria vita, te li mette nel tuo intimo, va fino nel tuo cuore, va fino al centro della tua vita. E questo perché in antichità il centro della vita, il centro delle emozioni, il centro di tutto era proprio il cuore. E allora Dio va lì, al centro della tua vita, a metterti un sigillo, ed è un sigillo nascosto, dolce, che non fa male, non è doloroso, non sono tagli, è un tocco leggero che va e penetra fino al centro della tua anima. E Dio non va contro se stesso, ovviamente. E questo è perché lui adempie la profezia che aveva dato il profeta Ezechiele: io toglierò i vostri cuori di pietra e li farò diventare di carne. Toglierò il vostro vecchio spirito e metterò uno spirito nuovo. Ecco il sigillo di Dio. Vedete la grande, enorme differenza tra Dio e Satana, e tra il continuo amore che Dio prova nei nostri confronti e invece la cattiveria che Satana vuole portarti via, vuole rubarti. vuole farti del male. Ma sapete, e andiamo in conclusione, ma sapete qual è il sigillo più bello che riceveremo? Il sigillo più bello che riceveremo sarà qualcosa che porteremo poi per sempre, per l'eternità. E lo troviamo sempre nell'Apocalisse, sempre al capitolo 22, i versetti da 3 a 4. E l'angelo scrive così: non ci sarà più nulla di maledetto. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello. I suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Questo è il sigillo, il marchio più bello che ognuno di noi possa aspirare. E l'ha detto anche Jasmine all'inizio. Un giorno noi vivremo per l'eternità con Dio e avremo sempre questo nome qua sulla fronte, un marchio eterno che non se ne andrà mai, che il nome di Dio. Bellissimo. No, oggi ci facciamo appunto tanti tatuaggi che sono anche sicuramente molto belli artisticamente, ci sono tanti disegnatori che fanno dei tatuaggi molto belli, ma sono sicuro che il nome di Dio sulla fronte, poi, ecco, tra l'altro poi adesso c'è la moda di farsi tatuare la faccia, no? I fucili in faccia, le lacrime finte. Ecco, io credo, anzi sono convinto che il nome di Dio sulla fronte sia decisamente molto meglio. Questi sigilli, abbiamo visto, ci hanno ricordato, ci hanno insegnato tante cose. Soprattutto il fatto che dobbiamo ricordarci che noi abbiamo un patto con Dio e che Dio non si dimentica di questo patto e neanche il suo amore si affievolisce, cresce, diminuisce. No, il suo sì è un sì eterno e le sue promesse sono eterne con noi. Possiamo sicuramente fare tantissimi discorsi e possiamo cercare anche la felicità in tanti modi. Vivere sempre in vacanza è un buon metodo per essere felici, secondo me, ma purtroppo non è possibile, almeno per me non è possibile. Però tutto questo per dirvi che un giorno l'uomo più intelligente del pianeta, che è Salomone, anche uno dei più ricchi del pianeta, perché lui si è permesso il lusso di fare veramente quello che voleva nella sua vita, al punto di avere un palazzo tutto fatto di avorio, di legno pregiato, di oro. Il fatto che a un certo punto del suo regno l'oro era talmente comune che era come le pietre che troviamo per terra. Il fatto che aveva avuto circa 600 mogli e non so come abbia potuto fare, santa pazienza che aveva lui. Ma nonostante tutto questo, alla fine, quando lui si trova a scrivere l'Ecclesiaste, lo troviamo in tante pagine anche depresso, lo troviamo triste, quel famoso è un correre dietro al vento. Cioè lui comunque ha riconosciuto che nonostante tutto all'uomo manca sempre quel tassello, quella cosa che sì, ho tutto, sono felice, ma manca quella cosa in più. E infatti sentite come conclude il suo discorso, come conclude l'Ecclesiaste. E come sempre io concludo con un passo che spero che vi possiate portare a casa e possiate farla diventare come vostra preghiera personale ogni giorno, perché sono sempre passi come se Dio stesso ci stia adesso prendendo, prima di andare a dormire ci sta leggendo la storia e ci dice: guarda, ti do quest'ultimo insegnamento, portatelo con te. Ecclesiaste capitolo 12, versetti da 14 a 16. Questa è la conclusione di Salomone. Del resto, figlio mio, stai in guardia, si fanno libri in numero infinito. Molto studiare è una fatica per il corpo. Ascolta dunque, Chiesa, la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Dio infatti farà venire in giudizio ogni opera, ciò che è occulto, sia bene sia male. Ascolta la conclusione di tutto il discorso. Tutto il resto è inutile. Temi Dio e segui i suoi comandamenti. Mettiti un sigillo da qualche parte, ricordati di questo. Amen.